Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo.
Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo scelto questo Salmo perché questa sera vedremo e che Gesù dice: se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. La volta scorsa abbiamo parlato della libertà, i figli sono liberi, non devono pagare nessun tributo, l'unico tributo che devono pagare è il tributo dell'amore al fratello, del rispetto alla coscienza del fratello, del non scandalizzare il fratello. E il brano della volta scorsa introduce adesso il discorso sulla comunità che ci accompagnerà per tutta la Quaresima. E sia le cose che abbiamo detto la volta scorsa che quelle che andremo dicendo durante questa Quaresima sono cose estremamente belle che toccano la nostra vita nel profondo, il nostro modo di vivere da figli e da fratelli. E ci accorgeremo molto spesso che proprio le cose che comprendiamo e diciamo ci capita di fare il contrario, qualche volta anche proprio mentre lo diciamo, come è capitato la volta scorsa a me. E allora cosa si può fare? Ecco. E si chiede Kyrie eleison, lo fa abbondantemente la liturgia ambrosiana, cioè quello che vediamo è proposto così positivamente, ecco, ci fa vedere come è Dio con noi. È il cammino che ci dona di compiere in tutta la nostra vita. E iniziamo questa sera, dicevo, il discorso comunitario, che è il quarto discorso di Gesù. Il primo è il discorso sul monte, dove proclama i nuovi criteri di vita, quelli del figlio, capitoli quinto e settimo. Poi il capitolo decimo è la missione, dove si annuncia questa parola a tutti. Poi il capitolo 13 è il discorso delle parabole, dove si spiega il mistero del regno presente nel mondo. E ora comincia il quarto discorso, e il penultimo discorso di Gesù, che è sulla vita comunitaria. E la comunità è il luogo dove si realizza la parola del Vangelo. Il Vangelo dice che Dio è Padre e noi siamo figli. Il Padre nessuno l'ha mai visto. Il nostro essere figli si realizza nella fraternità. Quindi è proprio la fraternità, la comunità cristiana, che è il luogo di realizzazione del regno di Dio sulla terra. È il segno visibile di Dio, è il sacramento di Dio. È il mistero della presenza di Dio nel mondo. Ed è la realizzazione del Figlio fino alla sua misura piena. E il nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, con Dio, si gioca nel nostro rapporto con gli altri. Il mio rapporto fraterno con l'altro, con l'estraneo, è il mio rapporto filiale con Dio. Ed è il rendere presente Lui come Padre. E nella nostra epoca il discorso sulla comunità è particolarmente importante e sentito perché e dal punto di vista culturale c'è stata in fondo la dissoluzione della struttura che supportava la comunità dal punto di vista sociale. Non esiste più l'entità comunitaria, il piccolo comune, il piccolo paese, la parrocchia, e tutto è globalizzato, mondializzato, e anche uno può vivere in un caseggiato senza sapere chi sta davanti. E allora è particolarmente sentito. E poi anche il primo nucleo comunitario è la stessa famiglia, anzi la coppia. Facilmente oggi la coppia non sta insieme, cioè la vita tende molto a dividere, e allora è il momento di vedere il fondamento stesso dello stare insieme, e l'uomo è fatto per stare insieme, non è bene che l'uomo sia solo, disse Dio nella Genesi. Perché? Perché ha immagine di Dio e neanche Dio è solo. Dio è comunione, relazione e compagnia, e l'uomo proprio nella comunione, nella compagnia si realizza. E vedremo una cosa, poi passiamo al testo, che è importante. E la cosa più bella della comunità cristiana, come vedremo per tutta la Quaresima, è che la comunità cristiana non è fatta da persone brave, perfette, esemplari, che non sbagliano. Se no potrebbe starci dentro nessuno. E tra l'altro sarebbe noiosissimo se fosse così. La comunità invece è fatta di piccoli, con tutto ciò che di negativo è il piccolo, vedremo, cioè ha bisogno di tutto. Da peccatori, da perduti, che però si sanno perdonare come sono perdonati. E allora la comunità è il luogo dove tutti i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre piccolezze, i nostri stessi peccati, diventano un luogo di comunione più profonda. Cioè il problema fondamentale dell'uomo è come vivere i propri limiti. E il limite lo posso vivere come luogo di difesa, di attacco, e quindi di divisione dell'altro, e allora l'altro è l'inferno e il mondo è ridotto in una condizione invivibile, oppure il mio limite è il luogo dove ho bisogno di essere accolto, dove sono accolto, dove io stesso mi accolgo, e viene il luogo di comunione, di amore, di relazione, di aiuto reciproco, di servizio reciproco. E questo è il divino. Così quando nella Genesi si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza maschio e femmina, non intende dire che l'uomo maschio è immagine di Dio, non intende dire che la femmina è immagine di Dio, ma proprio in quanto maschio e femmina, cioè la relazione tra i due, è questa l'immagine di Dio, perché Dio è relazione. E quindi il fatto di essere limitati, se uno non accettasse il suo limite e il dono dell'altro nel suo limite, non ci sarebbe relazione, non ci sarebbe amore, non ci sarebbe l'immagine di Dio. E questo vale poi di ogni limite.
Bene, allora apriamo al capitolo 18, questo grande capitolo con un discorso importante, una realtà importante che inizia proprio presentando qualcosa di piccolo. Matteo 18:1-5. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: amen vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me.
Ecco, prima di commentare il brano, e guardate la Bibbia al capitolo 18 di Matteo, poi vediamo la struttura generale che è molto semplice e vale la pena di tenerla presente. Il brano di questa sera è un po' il principio e fondamento di tutto il discorso e ci fermeremo su quello. Poi, fino al versetto 20, tratta del problema di come si vive nella comunità lo scandalo, lo smarrimento e il peccato. E il seguito, quindi il nostro limite, la nostra fragilità, il nostro male. Questa è la prima parte. La seconda parte, dal versetto 21 al versetto 35, dice che la si vive come luogo di perdono. Quindi è interessante, è molto elementare il discorso sulla comunità. È il luogo dove si vive la propria miseria come incontro di misericordia. E questi primi cinque versetti rappresentano il principio e fondamento del discorso sulla comunità. E dice che se si diventa bambini si entra nel regno dei cieli. Quindi questa sera dobbiamo fermarci su una cosa importante, perché è la condizione per entrare nel regno dei cieli. Se non si diventa così, non si entra. E la stessa comunità cristiana è la realizzazione sulla terra, l'anticipo del regno dei cieli, proprio a una condizione di diventare bambini. E allora vediamo cosa significa progressivamente dal testo.
Primo versetto. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?
E questa domanda emerge più volte nel Vangelo, anche negli altri Vangeli, e Marco ci presenta addirittura Marco 9,33, i discepoli, gli apostoli che litigano su chi è il più grande tra loro, e poi ancora il capitolo successivo, il capitolo decimo, Giacomo e Giovanni domandano di stare uno a destra e l'altro a sinistra nel regno. C'è la lotta per essere il più grande che divide le persone. E la competitività, ecco, non è una caratteristica solo della nostra società, è molto antica. Da sempre la società si è strutturata un po' come, non so se qualcuno di voi ha pratica dei polli, vanno a dormire su una scala, il gallo principale sta sopra, gerarchicamente tutti gli altri sotto, e l'ultimo sotto che riceve il dono di tutti. Ecco, la società è strutturata così. Ecco, sta sopra quello, il più importante è quello che fa danno a tutti. E sotto sta quello poveretto che, non potendo, nella competizione ha perso, quindi la competitività è una cosa molto animale, serve per selezionare la specie animale, e rimane sotto. E così si stabilisce la gerarchia e guai a romperla. Istintivamente, spontaneamente, l'uomo pensa, anzi non pensa, ritiene, senza pensare, che la realizzazione è appunto star sulla testa degli altri. Per essere grande deve mettersi sulle spalle di qualcuno, probabilmente perché si sente molto piccolo, se no gli basterebbe la sua statura. E questo è come esce in Marco, come litigio. Matteo invece non parla di nessun litigio, lo mette all'inizio del discorso comunitario, perché vuol mostrare effettivamente chi è il più grande, perché in fondo l'uomo sta insieme agli altri mosso da un desiderio. L'uomo è mosso dal più, desidera essere sempre di più. L'uomo è immagine di Dio e Dio è grande, anzi più grande. E l'uomo desidera essere sempre più grande, realizzarsi in misura sempre maggiore, quindi è giusto. Il problema è comprendere cosa significa essere grande, essere più grande. Cioè l'uomo ha bisogno di pesare, di avere consistenza, di avere stima, di avere reputazione, ha bisogno del riconoscimento, se no non esiste. L'uomo è come è riconosciuto in fondo, che tutta l'educazione è riconoscere uno, in modo che si riconosca e si tiri fuori la sua verità, e uno diventa come lo riconosci.
Sottolineo l'affermazione che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, anche proprio per il fatto che Dio è grande, anzi più grande, si dice la maestà di Dio. Quindi anche l'uomo cerca un più. Ecco, il discorso nel Vangelo è sempre come si realizzi questo più. Come?
Ecco, e quindi non è sbagliato il cercare di essere più grandi, di realizzarsi, è giusto. Il problema è cosa significa essere più grandi. È giusto realizzarsi, il problema è sapere cosa significa realizzarsi. E Gesù mostrerà un paradosso, che il realizzarsi è il diventare bambino. Il più grande è chi diventa bambino. È il grande mistero da comprendere.
Insomma, era venuto di sostituire, non so come, al termine grande, il termine funzionale. Si può dire allora, chi è più funzionale al Regno dei Cieli? Non è chi si innalza mettendosi sugli altri, ma chi piuttosto si mette a servizio degli altri. Può suggerire qualcosa. Allora Gesù, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro.
Ecco, con la domanda dei discepoli inizierà il discorso sulla comunità, ma prima di rispondere Gesù pone il bambino in mezzo e tutto il discorso si svolgerà con quel bambino al centro. Tutto il capitolo 18 avrà al centro Gesù con questo bambino. Ora, per noi il bambino richiama tante cose belle, richiama tenerezza, semplicità, innocenza, l'eterno bambino, l'uomo edenico, paradisiaco che è in noi, che poi purtroppo è stato guastato dalla cultura. Ecco. Richiama sempre qualcosa di bello, siamo abituati a vedere spesso un bambino con due genitori, quattro nonni, otto bisnonni. Ecco, e lui poveretto che deve rispondere a tutto questo, che peso è vivere, già fin da piccolo. Ecco, in realtà per i greci la parola stesso pais, bambino, che qui si usa, vuol dire schiavo, servo, che la dice lungo su cosa significava il bambino. E per gli ebrei il bambino è semplicemente un appendice della donna che è una proprietà del marito. E il bambino rappresenta colui che ha niente e niente, diventa quello che gli altri fanno di lui, è puro bisogno. Non esiste, il suo essere è essere di qualcuno. Se è di nessuno non può vivere, è pura dipendenza, è dell'altro. È semplicemente ciò che riceve. È figlio, se no non può vivere. È bisogno di essere accolto, di essere amato, di essere cresciuto. Ecco, questo Gesù lo pone al centro della comunità. È interessante, non pone al centro chi è il più grande, poi farà il discorso, ma subito sulla domanda chi è il più grande, pone al centro il limite estremo dell'uomo. Il bambino rappresenta quella situazione dalla quale uno deve uscire per diventare grande. Rappresenta quel che l'uomo non vuole essere. Tutto lo sforzo della sua vita è non essere piccolo. È uscire da quello stato di necessità, di bisogno, è essere autonomi, autosufficienti, far qualcosa di valido. Non so, lo pone in mezzo. Ecco, tenete sempre questa immagine al centro della comunità. Sulla domanda chi è il più grande, c'è il più piccolo. E poi seguirà la spiegazione, ma intanto non dimentichiamo il fatto. È interessante il modo di insegnare di Gesù. Alla domanda prima risponde con un fatto e poi parlerà.
Stavo pensando che Gesù pone al centro del discorso e di fatto realizza anche come centro fisico della comunità che è costituita nel caso dai discepoli, da chi ascolta, il bambino e il piccolo. Questo è il Vangelo. Di fatto credo che da un punto di vista di struttura religiosa, semplifico un po', ma penso di non banalizzare, se vuoi, al centro di una comunità parrocchiale c'è il parroco, al centro di una diocesi c'è l'arcivescovo, un vescovo, magari cardinale, al centro della Chiesa Cattolica c'è il Papa. c'è una piccola discrepanza, no? Ecco, non voglio... però... E dice allora Gesù, amen vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Con la prima parola, amen, in verità, e Gesù parla con autorità divina. E la prima cosa che dice è che dobbiamo convertirci, cioè cambiare i criteri. Cambiare i criteri, l'unità di misura sulla grandezza. L'uomo deve diventare grande, anzi più grande. Ecco, la grandezza è quella di Dio. E qual è la grandezza di Dio? La grandezza di Dio è che occupa nessun posto e che lascia spazio agli altri. Dio è amore, l'amore lascia spazio all'altro, si restringe. Caratteristica fondamentale del Dio creatore, dicono gli ebrei, è il tzimtzum, che è il restringimento di Dio. Più piccolo di un famoso pisello da cui si è originato il cosmo, secondo le ultime teorie. Ecco, si restringe, lascia posto, non occupa nessun posto, neanche il minimo, per lasciar posto agli altri. Diventa pura accoglienza. E questa è la conversione, è quella descritta in Filippesi 2:5-11, che dice abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo Dio, non ritenne come tesoro, come rapina, la sua eguaglianza con Dio, ma annientò se stesso, eccetera. E si fece ultimo fino alla morte di croce. Proprio per questo Dio l'ha esaltato, per questo. Cioè è la sua piccolezza che fa vedere la grandezza di Dio. La grandezza di Dio è il contrario della nostra, è la grandezza nell'amore. Quindi è necessaria questa conversione. Poi questa conversione porta a diventare come i bambini. Non dice essere bambini. I discepoli erano bambini perché stavano litigando come i bambini su chi è il più grande, che è la lotta normale tra bambini che dura fino ai 90 anni. Con armi sempre peggiori, ma è la stessa. Ecco, non dobbiamo essere bambini, dobbiamo diventare come i bambini, diventare come i bambini. E cosa sono i bambini? Sono quelli che tutto ricevono, che nulla hanno, nulla possiedono. Sono figli, non sono dei padri eterni. Questo vuol dire diventare bambini, diventare ciò che siamo, figli, tutto quel che ho ricevuto, quindi vivo tutto come dono, il mio vivere, il mio esistere, il mio io, i miei doni, e tutto poi darò, potrò donare, mettere a servizio, cioè come sono stato accolto, così potrò poi accogliere. Il bambino è uno che è accolto sostanzialmente, e noi siamo accolti. Se uno non è accolto, non vive e non cresce, e anche se arriva a 90 anni, farà di tutto per cercare una propria identità e la farà consistere appunto sulla scala dei polli la sua identità, cioè sullo star sopra gli altri. Non avendo un'identità interiore, la cerca su una presunta superiorità agli altri, sugli altri. Per cui diventare bambino vuol dire rinascere a vita nuova, sapere di essere figli amati infinitamente da Dio. È il discorso che fa Gesù a Nicodemo, Giovanni 3. Se uno non torna bambino, non può rinascere dall'acqua e dallo spirito. E Nicodemo dice, può uno tornare nel ventre di sua madre se è vecchio? Sì, può. E la madre è Dio. È il conoscere l'amore infinito di Dio per me che mi fa capire che sono suo figlio e che tutto ciò che sono l'ho ricevuto e quindi accolgo tutto il mio io, i miei doni e quel che sono come dono dell'altro e relazione all'altro. Questo è il diventare bambino, vuol dire diventare adulto, vuol dire diventare grande come Dio. E quel salmo che abbiamo pregato all'inizio, proprio illustra molto bene questo. L'abbiamo già letto un'altra volta, ma possiamo rileggerlo ancora, questo salmo, vederlo capovolto. Parla di un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Il bimbo svezzato è quello che non ha bisogno di latte. Il latte è il cibo del bambino, la vita del bambino. Ecco, qui parla dell'adulto che invece è come un bimbo svezzato, quindi non cerca il latte. Il suo cibo, la sua vita è potersi abbandonare nelle braccia della madre. Così la persona è adulta nella misura in cui può aver fiducia e abbandonarsi. Perché si sente accolta, allora è capace di accogliersi e di accogliere. Se no sarà infelice e seminerà infelicità. E se uno non si sente come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, ecco allora che possiamo leggere questo salmo capovolto. Allora il suo cuore si inorgoglisce, allora il suo sguardo si leva con superbia e va in cerca di cose grandi, sempre più grandi, superiori alle sue forze, è inquieto e angosciato, invece che come un bimbo possiamo mettere come un vecchio, invece che svezzato, pieno di desideri frustrati, invece che in braccio a sua madre, in braccio alla morte, concludendo dispera ora e sempre. Cioè, questo salmo ci dimostra, letto all'incontrario, la condizione di chi non si sa figlio, di chi non può abbandonarsi con fiducia. Quindi capite com'è importante diventare bambini, vuol dire diventare figli, diventare ciò che siamo. Che poi dopo questo fonda la fraternità, perché se sono figlio vivrò da fratello. Se invece mi sono fatto da me, è chiaro che sono fratello di nessuno. Non ho neanche il padre, poiché sia fratello di qualcuno. Quindi è l'accettare la propria verità di figli il fondamento della comunità. Senza questa la comunità fraterna è una pura ideologia che, come tutte le ideologie, nuociono più che giovare, perché screditano anche le cose buone, perché è vero che siamo fratelli, ma perché abbiamo un padre comune, perché siamo figli. Se non siamo figli, non siamo fratelli. Ed è questa la condizione per entrare nel regno. Gesù non ha ancora risposto alla domanda chi è il più grande. Adesso ha messo sulla pista. Cioè, prima di diventare grande bisogna sapere chi si è. Ecco. La tua identità è essere bambino, è essere piccolo. E se uno non accetta questo, non diventerà mai grande. In fondo la persona grande e adulta è quella che accetta di essere accettato e quindi accoglie anche gli altri. Uno che, sentendosi figlio, voluto bene, può diventare padre, cioè voler bene, e madre.
Guardavo questa espressione, non entrerete nel regno dei cieli. La condizione per entrare è accogliere questo dono e vivere questo impegno della piccolezza. Con questo si entra, si fa parte del regno del Padre, ecco, vivendo appunto la fraternità. Versetto quarto, allora, perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
Ecco, ora risponde alla domanda del più grande. Ecco, il diventare piccolo. Ora la parola piccolo usa un termine in greco che è la parola tapino. Ecco, diventare tapino. Ecco, è simile alla nostra parola humilis, umile, humus, terra. Il problema è diventare ciò che si è, piccoli. E il più piccolo tra tutti è il più grande. Perché? Ecco, questo è il mistero del cristianesimo, che il più piccolo è il più grande di tutti, perché il più grande è Dio, chiaro. E il più piccolo chi è? È Dio, che si è fatto il più piccolo di tutti per essere con tutti, perché la grandezza di Dio è l'amore. Allora per noi il più piccolo rappresenta il Signore stesso. Ma il più piccolo all'interno della comunità, per cui il carcerato, il nudo, il delinquente, il disgraziato, lo sfortunato, il povero, l'immigrato, chi non ha radici, chi non vale niente per noi, è il Signore. Ogni volta che l'hai fatto a uno di questi piccoli, l'hai fatto a me. È davvero il Signore. Non per modo di dire. Per noi è il Signore, e per il Padre è suo Figlio, che si è fatto maledizione e peccato, ultimo di tutti, per essere tutto in tutti. Che si è perso per tutti perché nessuno sia più perduto. Che si è abbandonato in ogni perdizione, in ogni abbandono, perché nessun abbandono, anche l'abbandono di Dio, non sia più abbandonato da Dio. Quindi noi nel più piccolo vediamo il Signore, Gesù, e Dio Padre nel più piccolo vede il suo Figlio. Da qui la grande stima che abbiamo del piccolo. È sostanziale nel cristianesimo, non è un'ideologia. Questa, anche la carità cristiana, non è dettata da rivendicazioni, sarebbe abbastanza meschina, perché le rivendica chi può e chi vince, il debole non può neanche rivendicare. È il valore supremo il debole. Cioè non è che il cristianesimo dice beati i ricchi e poi i poveri diventeranno ricchi. No, dice beati i poveri, per questo motivo, perché il povero è il Signore. Questo è il più grande. Quindi volete diventare grandi, volete diventare i più grandi, diventate ultimi e servi di tutti, come Dio. Questo è il criterio di realizzazione. Ora, questo è posto come principio e fondamento della comunità, perché ogni stare insieme è sempre conflittuale, vince il più prepotente, cioè il peggiore, e nasce una comunità, per modo di dire, cioè una comunità diabolica, di dominio e di potere, dove gli altri sono sudditi. Se invece il primo, il principale è l'ultimo, quello è il Signore, sono capovolti i criteri. Non dominiamo sugli altri, ma siamo a servizio degli ultimi. E chi più serve, più è grande, cioè più si fa piccolo, vuol dire. Perché chi serve si fa piccolo. Questo è un po' il mistero che capiremo meglio poi in tutte le relazioni della vita comunitaria, ma a noi insomma dà sempre fastidio l'altro, o perché è più grande di noi, o perché ha delle cose e non ha nulla da darci, perché vale niente. Se vale niente lo disprezziamo, se vale molto lo invidiamo. Per cui lo stare insieme è sempre odio, cioè è il non stare insieme, è stare insieme come potere sull'altro. Se invece il centro del valore è l'ultimo, non c'è più disprezzo dell'ultimo, ma stima dell'ultimo. E la mia grandezza e la grandezza dell'altro è davvero la capacità di servire l'ultimo, cioè di farsi piccolo.
Versetto quinto, l'ultimo. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me.
Con questa espressione l'abbiamo già sentita varie volte, detta anche dai discepoli, la sentiremo ancora in altre forme, e quella parola accogliere, che è venuta fuori più volte questa sera, è l'espressione fondamentale dell'amore, accogliere. Accogliere vuol dire lasciare spazio all'altro, accoglierlo in sé. E vuol dire concepirlo, è materno l'accogliere. Vuol dire averlo dentro, vuol dire averlo al centro del proprio cuore, del proprio pensare, del proprio agire. Ecco, è interessante, noi riusciamo anche a fare tante cose per gli altri, gratificandoci perché facciamo tante cose. Provate però a pensare se accogliamo davvero l'altro. Che è diverso fare delle cose per l'altro o accogliere l'altro. Fare tante cose ci fa sentire anche bravi e potenti e l'altro un povero deficiente che ha bisogno di noi. Tutto sommato, senza dire, cioè, il nostro complesso di essere più grande si ridireziona invece che facendo il più cattivo, facendo il più bravo nel servire, ma ancora per avere la mia distinzione dell'altro. E provate ad accogliere l'altro, così com'è. E vi accorgerete di tutte le difficoltà, non è far niente accogliere, è lasciargli lo spazio. E che ti va bene lui così com'è. È molto più difficile, è come è più facile fare l'elemosina al povero che accoglierlo nella propria casa. Accogliere vuol dire non solo a parità con me, è di più che essere a parità nell'accogliere, perché lascio spazio all'altro, chi ha accolto viene al centro, cioè ti regoli su chi accogli tu. Ed è la caratteristica fondamentale del Dio amore l'accogliere. E chi accoglie si restringe, si fa piccolo per lasciare spazio, ma anche si fa grande, si dilata perché realmente contiene, accoglie. Ecco, accoglie uno solo di questi bambini, il bambino che ha bisogno di accoglienza, ecco, trova nell'accoglienza il poter vivere in nome mio. Ecco, è nel nome del Signore che facciamo questo, perché davvero è il Signore, il più piccolo, e davvero nel più piccolo accogliamo il Signore. Ed è accogliendo il più piccolo che noi salviamo noi stessi, cioè non è che accogliendo uno faccio del bene a lui, accogliendo il più piccolo, il povero, salvo me. Sono salvato io dal povero che accolgo, perché il povero è il Signore che mi salva. Ecco, questo testo avremo modo di approfondirlo poi, perché è il fondamento di tutti i discorsi che seguono in questa Quaresima, che sarà tutto su questi temi. E vorrei proporre dei testi per la settimana e poi delle domande sul testo. Ecco, il primo testo possiamo leggere il Salmo 131, che abbiamo appena letto. Poi Marco 9, 33, 37 pone la stessa domanda, ma come litigio tra gli apostoli. E Matteo 19, 13, 15 parla di Gesù e i bambini, ancora un altro testo parallelo a questo. Giovanni 3, 1, 21 parla di Nicodemo che deve rinascere, diventare bambino. E Filippesi 2, 5, 11 parla dei sentimenti del figlio che si fa più piccolo di tutti e proprio per questo è il più grande. Delle domande che questa sera ci possono aiutare è cosa significa per me realizzarmi e diventare più grande. E come vivo la mia relazione con l'altro, competitività, invidia, scontentezza, oppure accoglienza, gioia dell'altro. E poi come vivo i miei limiti, cioè accetto i miei limiti, accetto me stesso come dono, sono contento di me come dono di Dio. E poi come accolgo i limiti altrui?
Io non credo di essere stato l'unico qua dentro stasera a essere colpito dal paragone della scala del pollaio, e allora così mi sono immaginato un po' nei panni di questo pollo ad un certo gradino della scala, avendone alcuni al di sotto di me, facile bersaglio, e che chiaramente, come si diceva, chi è sotto in fondo non viene neanche considerato perché non ha niente da offrire, no? E avendone altri al di sopra per i quali faccio io da bersaglio e che decisamente, dei quali decisamente sono invidioso. E così il fatto di pensare a me stesso come un pollo chiaramente non mi fa molto piacere, c'è qualcosa che non va, insomma, se sono un pollo. Non voglio essere tale. E allora così, poi, prendendo in mano il testo di Filippesi che è stato citato prima, vedevo al versetto 9, all'inizio del versetto 9, che proprio in virtù di questo modo diverso di concepire la grandezza, di aver umiliato se stesso ancora di più facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, il versetto 9 inizia dicendo: per questo, cioè proprio per questo, Dio lo esaltò, gli donò il nome che è sopra ogni altro nome.
E credo che è importante quello che dici. Noi possiamo poi, se non ci piace essere polli, vorremmo essere aquile, che è un po' peggio, bersagliamo più dall'alto. Mentre invece qui invita a cambiare gioco. Se notate, capovolge le regole del gioco, anzi raddrizza l'uomo. Il valore dell'uomo, immagine di Dio, è proprio la sua capacità di sentirsi accolto e di accogliere, che è un altro vivere. Ed è questo un diventare, cioè, il senso di tutta la vita è il diventare ciò che si è, cioè bambini in questo senso, che è il diventare adulti. Ed è davvero un brutto gioco che facciamo, però diciamo è così. Capire che è brutto è cominciare il gioco opposto, e ciò che fonda la comunità, questo è il principio e fondamento della comunità, è proprio il cambiare gioco. Dove si cambia gioco nasce la comunità. Dove continua questo gioco, la scala continua. Grazie a Dio i contadini all'avvertenza di farla un po' inclinata. Qui davanti, Filippo, c'è uno.
Se uno non riesce a sentirsi accolta e non riesce a cogliere se stessa, che deve fare? Grazie.
E mi piace che questo dice diventare, ecco, perché credo è un processo. Non è che uno si sente subito accolto o si accoglie, è un processo, è un cammino di pacificazione questo, che è il senso della vita. Cioè l'accettarsi sempre di più, perché effettivamente siamo accettati dal Signore e da quelle persone che più o meno ci accettano almeno un po'. Ma noi siamo bisogno di accettazione assoluta, e spesso siamo infelici perché nessuno ci accetta del tutto, ma insomma gli altri mica sono assoluti, neanch'io. Ci sarà Dio che mi accetta del tutto, e quindi la fede è anche importante. Leggere quel grado di accettazione che pure c'è e che sperimento come segno di qualcosa di più grande, che pure c'è. Però credo che è davvero importante il ruolo dei fratelli nella comunità per crescere in questo sentirsi accolti.
Rispondendo all'ultima domanda, come colgo i limiti d'altrui? Beh, io li accolgo molto male, nel senso che ragiono dentro di me, già io sono una frana, se frani anche tu, e quindi però col proponimento di trattare tutti allo stesso modo, però che sia il sindaco, che sia il disoccupato, e questo è l'impegno. Ecco, ma ovviamente questo può essere, come dire, sentirsi comunque al di sopra delle parti, ma no, io l'avevo proprio come rivendicazione, rivendico l'altro che sia migliore di me, perché questo tutto sommato giova a tutti, ma giova a me, insomma, al di là di queste osservazioni. Il problema del riconoscimento, penso che parta da un dato, non so come chiamarlo, biologico, cioè cos'è che ci fa aspirare al titanismo, insomma, questa cosa che brucia tutto, perché questo esempio della scala, insomma, è un metro oramai o da sempre, insomma, che è presente nel mondo. È questo dato biologico dell'ansia, cioè uno perché fa errori? Perché è ansioso in fondo, no? Ecco, io nella mia vita, nelle mie riflessioni, ho cercato sempre di tramutare le ansie in desiderio invece, cioè l'ansia è comunque una forza, come il vapore acqueo può essere incanalata bene, insomma, ecco, cercando di trasformarla in desiderio è tutta un'altra cosa, perché per un desiderio vero si è pronti a pagare anche dei prezzi. Per l'ansia invece è lei che ci scombussola, questa è la mia esperienza.
E tra l'altro vedrete come si vive effettivamente molto meglio mettendosi su una linea di accettazione e di espressione di desideri più che su una linea di non accettazione di ansie costanti, proprio cambia la vita. Pur restando sostanzialmente uguali, cioè si può cominciare a vivere e a rapportarsi correttamente.
Ecco, io pensavo alla domanda dei discepoli, cioè dicevo, ma perché loro devono sapere chi è il più grande nel regno dei cieli? Cioè in realtà, alla fine, è anche palese il loro interesse, credo. Cioè voglio dire, loro, non so, penso che alla fine la radice ci sia, perché così farò anch'io, cercherò il mio posto, anch'io voglio diventare come loro, farò di tutto per... forse è proprio lì la radice, il trabocchetto in cui poi si casca, no? Cioè quello alla fine di voler fare qualcosa, di voler occupare, quindi non so, come mi ricordo quando parlavi in un altro brano del Vangelo di Marco, delle due tuniche, no? Cioè se io mi porto dietro due tuniche quando parto per la mia missione, una è quella del mio prossimo, cioè comunque il voler fare qualcosa che poi toglie spazio all'altro, alla sua accoglienza, e quindi per me la radice è questa, cioè quello che noi abbiamo dentro, questo desiderio di fare, di voler, non so, cioè in realtà questo potere che, e poi secondo me è ancora più subdolo nelle cose spirituali, cioè è ancora più moltiplicato questo desiderio di potere, di...
Sì, credo che questa domanda, come tu dici, chi è il più grande nel regno dei cieli, e suona per i discepoli, dici chi è il più grande, così anch'io divento così, come lui. Quindi è davvero un desiderio sbagliato, come intendono i discepoli. E Gesù glielo raddrizza e dice, volete essere grandi? Bene, vi insegno io come essere più grandi, fatevi più piccoli. Quindi c'è un giusto diventare più grandi che è diverso, che è il diventare più accoglienti, più disponibili, più piccoli. E questo è giusto, perché credo è costitutivo dell'uomo il desiderio del più. Perché è immagine di Dio che è infinito e allora c'è sempre qualcosa di più. Solo che il più è nella direzione opposta a quello che pensiamo normalmente. Per noi il più è sulla linea dell'egoismo sostanzialmente, dell'avere, del potere, dell'apparire, mentre il più di Dio è sulla linea del donare, del servire e dell'umiltà. Quindi c'è davvero un più.
ma che è opposto. Se volete, messo un po' la formula matematica, noi consideriamo un meno per errore che sia un più, e allora lui ti mette un altro meno in modo, ecco, il contrario di quello è veramente il più.
Traducendo in un linguaggio meno matematico, più figurativo, il discepolo dice: come faccio ad andare più avanti? E Gesù dice: va un po' più indietro. E noi diciamo: no, ma mi prende in giro. E invece è perché siamo su una via sbagliata. Allora, se invece di andare avanti, secondo noi, andiamo, come ci dice lui, un po' più indietro, siamo sulla via giusta. Voglio dire, tradotto, allora, appunto, non è quello di il metodo per essere grandi, quello di asservire, mettere i piedi in testa agli altri, ma piuttosto di servire, mettersi a disposizione degli altri. Vediamo.
A me ha colpito come accettiamo i nostri limiti, come ci rapportiamo al Signore, se non sbaglio la domanda. E questo accettare i miei limiti mi fa vedere la grandezza del Signore, quanto mi ama, perché le persone i limiti non li accettano mai, ti giudicano, mentre il Signore dimostra tutta la sua grandezza e tutto il suo amore. Io quando ho scoperto questo credo proprio di essere stato tra le braccia del Padre.
E credo questo è importante, l'esperienza di fede che non è mai conclusa, ecco, di vivere il proprio limite come luogo di accoglienza e di accettazione e di fiducia, quindi è un'energia interiore fortissima che fa accettare se stessi e poi accettare gli altri come siamo accettati anche noi.
È possibile vedere nell'invito di Gesù a convertirsi e a diventare come bambini un invito all'arte di disimparare il sapere, la sapienza che ci viene insegnata dagli uomini ogni giorno per la sua, appunto, un'arte di disimparare?
È duro disimparare, ma è così. E per disimparare bisogna davvero imparare lui, cioè comprendere sempre più a fondo chi è il Signore, i suoi criteri di valore, cioè la sua gloria. Nella misura in cui uno impara la gloria di Dio, disimpara effettivamente i criteri sbagliati, ma è molto duro questo disimparare. Con questi temi comunque verranno articolati per tutta la Quaresima col seguito del discorso sulla comunità.